di nuovo in voce, di nuovo una corrispondenza. Questa volta siamo con una compagna che si trova a Bruxelles, dico bene?
Sì, mi trovo a Bruxelles, oh, esatto.
E con la quale vorremmo avere un aggiornamento su qual è la situazione riguardo alla pandemia in Belgio, e poi vabbè, poi man mano magari ovviamente passeremo a chiederti, a farti altre domande. Ti lascio la parola, puoi cominciare dove vuoi, da dove vuoi.
D'accordo, non so se cominciare dall'inizio o dalla fine, comunque.
Pure dalla fine avrebbe un senso, dai.
La situazione è abbastanza grave, nel senso che all'inizio, diciamo nel mese di marzo, il Belgio è stato meno impattato per quanto riguarda il primo periodo rispetto a un paese che può essere l'Italia, che come sappiamo era comunque tra i più in quelli in cui aveva una situazione più grave. Dopodiché la chiusura è cominciata sin da subito, nel senso o sin dall'ultima quindicina di giorni di marzo, e i contagi erano meno numerosi rispetto all'Italia, ma comunque la situazione all'interno degli ospedali si è subito fatta sentire, soprattutto nelle grandi città, perché sappiamo che c'è un problema tra campagna e città, dove c'è nelle città dove c'è più densità di popolazione ovviamente i problemi sono molto più gravi, e quindi sin da subito si è cominciato a un po' chiudere tutto, eccetera. Ci sono sempre state comunque delle differenze rispetto ad altri paesi europei, in Belgio e soprattutto per quanto riguarda l'Italia, perché per esempio in Belgio non ci sono state misure così severe come quelle che avete vissuto in Italia, nel senso che non c'era per esempio bisogno di un certificato per poter uscire di casa, le persone circolavano liberamente nei parchi, nelle strade, anche se non potevano sostare per esempio sui parchi, eccetera. Quindi come dire, c'è stata quantomeno nel primo periodo una situazione un po' più leggera, se si può descrivere in questo modo. Dopodiché la situazione è cominciata subito a cambiare, mentre in Italia stavamo a pancia all'aria sulle spiagge, qui in Belgio già dal mese di agosto i contagi sono seriamente cominciati ad aumentare. E lì sono iniziate a essere messe in opera delle misure, devo dire, molto confuse, perché comunque il Belgio è un paese abbastanza piccolo, è un po' più grande della regione Lombardia con 11 milioni di persone, e ha per esempio, per farvi un esempio, 7 parlamenti e 8 ministri della salute, quindi sono iniziati a uscire fuori tutta una serie di piani, misure, eccetera, che erano contraddittorie tra di loro, tali per cui per esempio in un quartiere di Bruxelles, che poi in realtà è un comune, si poteva uscire fuori liberamente senza mascherina, e due passi dopo nella strada adiacente che apparteneva a un altro comune ci si doveva mettere la mascherina, quindi è iniziato un po' di caos già da fine agosto, per poi arrivare a una situazione che devo dire è abbastanza grave, nel senso che uno dei più grandi cluster quest'estate è stato proprio Bruxelles. E poi si è arrivata a un picco di contagi a fine ottobre, precisamente 27 ottobre, dove sono avuti più di 2000 casi, che comunque è abbastanza elevato visto il numero della popolazione di cui parlavo prima. In questo momento la situazione è relativamente contenuta, nel senso che sin dai primi giorni di ottobre sono iniziate a mettersi in atto tutta una serie di misure di contenimento, quello che conosciamo anche in Italia come chiusure di commerci, molti uffici, ma non ovviamente le industrie, che quelle hanno sempre continuato a continuare il loro lavoro come se niente fosse, chiusura delle scuole, però solo nei periodi di vacanza, perché comunque contrariamente sia in Italia le scuole che continuano a essere aperte, a parte le scuole superiori in cui si fa il 50% in presenza e il 50% da casa. Quindi la curva, la famosa curva che si deve appiattire, si sta leggermente appiattendo, nel senso che contrariamente che in Italia si vede proprio che questa curvetta sta scendendo. Ad oggi ci sono meno del 30% dei contagi e la metà dei casi ospitalizzati rispetto a 2 settimane fa, il che ci fa sperare bene, però sono state prese delle nuove misure giusto questa settimana, che quindi iniziano dall'appunto il 1° dicembre, quindi martedì di questa settimana, che vanno più o meno nella stessa direzione di prima, nel senso che comunque tutto rimane chiuso, in primo luogo bar e ristoranti, a parte per il takeaway, però si riaprono i famosi negozi per permettere alle persone di fare il loro shopping natalizio, il che ovviamente ha suscitato non poche polemiche da parte ovviamente delle persone un po' attiviste come me, che insomma non vedono il perché di questa misura, quando la maggior parte dei negozi, diciamo dei piccoli commerci, stanno chiudendo di fronte a me. Dentro casa mia c'è il mio bar preferito, che appena ho messo a vendere, quindi da vendere. Quindi diciamo la situazione è molto critica. È molto critica rispetto a due campi in particolare. Uno è la questione ospedaliera in generale, e la questione, diciamo, di come si gestiscono come si gestisce l'assistenza sanitaria, e l'altra di come si sta gestendo poi l'economia più in generale. Magari vi parlerei, se vi interessa, un po' le lotte che si stanno costruendo negli ospedali oggi in Belgio, perché sono abbastanza interessanti.
Ci interessa, sì, certo.
Vabbè, dal punto di vista c'è un movimento che è peculiare in Belgio, è peculiare rispetto a quelle che poi sono le lotte più in generale, che si chiama Santé à lutte, sanità in lotta. E perché dicevo che è peculiare? Perché perché comunque sia in Belgio, per il contesto sociale che si vive da diversi decenni, diciamo, i sindacati e i partiti hanno un ruolo molto importante, molto diverso che in Italia, soprattutto dal punto di vista dei sindacati, nel senso che comunque il tasso di sindacalizzazione è molto alto, è circa il 95%, per una ragione in particolare, che è quella che i sindacati sono quelli che poi offrono tutto quelle che sono i sussidi di disoccupazione. Quindi diciamo che rivestono un ruolo super importante, ma anche nella gestione della lotta. Ecco perché dico che il movimento della sanità è peculiare, proprio perché si distacca, diciamo, da questa organizzazione, nel senso che è un movimento completamente autonomo, apartitico e non legato particolarmente a dei sindacati, ed è semplicemente un movimento spontaneo che è nato ancora prima dell'inizio della pandemia, precisamente l'8 marzo, il giorno della lotta delle donne del 2019. E già da allora si denunciavano tutta una serie di misure che erano già prese in atto da decenni da parte del Ministero federale, che erano quello di tagli netti al settore della sanità, ma soprattutto di una continua e incessante introfulava sempre di più nella gestione di questi ospedali il principio manageriale, cioè tutto diventa mercato, e quindi anche la sanità diventa mercato, anche le visite diventano mercato, e questi medici, questi infermieri denunciano da più di un anno ormai il fatto che comunque sia non si ha più tempo per assistere le persone, si hanno massimo 10 minuti tra un paziente e l'altro, tutto deve essere contabilizzato, tutto deve essere efficiente, efficace, e soprattutto la sanità, loro dicono, non si può contabilizzare, non è tempo, è cura della persona. E quindi da più di un anno loro rivendicano tantissime cose, tra cui sicuramente un rifinanziamento di quelle che sono tutte le cure alle persone, a prescindere dagli ospedali, ma non solo, perché qua ci sono diverse realtà diciamo di cura alle persone, ci sono le cosiddette case medicali, ci sono sempre gli ospedali, ci sono diverse strutture di quartiere che si occupano della cura delle persone. Rivendicano ovviamente un aumento dei salari, perché comunque sia dall'inizio, diciamo, di questa austerity che si è applicata al settore della sanità, i loro salari si sono diminuiti a fronte di un aumento comunque delle ore lavorative. Rivendicano quindi un'attenzione particolare migliore, diciamo, al paziente, e soprattutto un'uscita da quelle che sono le logiche mercantili in un settore che non dovrebbe averne. e quindi hanno lanciato diverse manifestazioni. Diverse sono le azioni che si fanno, tra cui una grandissima manifestazione che c'è stata il 16 settembre scorso, che è stata violentemente repressa dalla polizia. Noi stavamo tutti là e devo dire è stato abbastanza scioccante quello che è successo in questo quello che sta succedendo in questo periodo in Belgio, perché la repressione poliziesca, un po' per le misure di sanità, un po' perché diciamo un po' l'ondata generale in Nord Europa è stata fortissima. E non ultimo, stanno contestando una misura che a mio modo di vedere è abbastanza grave, nel senso che comunque spinti dall'Unione Europea, spinti un po' dal settore sociale, comunque il governo federale belga ha deciso di investire qualcosa nel settore della sanità, quindi ci sono stati 1 miliardo complessivo che è stato destinato alle strutture sanitarie, solo che alla fine dei giochi molto si è tradotto in bonus per primari, vacanze pagate per alcuni medici, e un'altra misura che viene molto contestata, che è la misura che in italiano potrebbe essere tradotta come delega dell'assistenza infermieristica, cioè anziché impiegare infermieri legalmente che hanno questa professione, e ce ne sono tanti, il sindacato dei rossi, come chiamiamo noi, ci informa che ci sono 19.000 infermieri che sono inoccupati oggi nel mercato del lavoro e che non aspettano altro che essere impiegati. Il governo belga ha deciso che dovevano essere volontari a occupare questo ruolo, non si sa bene con quali competenze eccetera, o comunque persone che stavano nell'ambiente medico ma che non avevano legalmente la professione, che non esercitavano legalmente la professione di infermieri, che dovevano occupare i posti vacanti o comunque in posti in più che ricercano disperatamente gli ospedali. E quindi questa misura, diciamo, ha scatenato diverse azioni, diverse manifestazioni che sono fatte a Bruxelles soprattutto, e 2 ospedali nel territorio di Bruxelles si sono dichiarati contro questa misura. Ovviamente tantissime sono le misure che sono state prese nel corso degli ultimi anni a fronte di necessità sempre crescenti, perché comunque la popolazione del Belgio cresce in misura sostanziale, non soltanto che per le migrazioni che si assistono, e a fronte di questa crescita non c'è altro che in risposta, non c'è stata altro che austerità in tutto nel corso di tutti questi anni, tanto è vero che l'ex ministra, voi se volete vi racconto anche un po' il quadro governativo, che è abbastanza deprimente. L'ex ministra all'inizio della pandemia aveva detto che era necessario tagliare 48 milioni quando si sapeva sin da subito che la situazione del Covid avrebbe complicato seriamente la condizione degli ospedali, quindi
senti, è molto interessante quello che stai dicendo. No, ti volevo passare intanto una domanda, ma mi sembra che nel corso che ha fatto un ascoltatore, ma nel corso del tuo discorso hai già risposto, secondo me. Lui si chiedeva se questo essere slegati dai partiti di queste organizzazioni, di chi opera nella sanità, fosse un vantaggio o uno svantaggio. Temeva che fosse come una sorta di antipolitica alla 5 Stelle. A me sembra che dalla descrizione che hai fatto, dalle forme di lotta che ci hai raccontato, sia esattamente il contrario.
Allora, è super interessante la domanda, nel senso che chiaramente ci sono dei vantaggi e degli svantaggi nell'operare nel contesto belga in questo modo. Il gruppo della sanità in lotta, il movimento, perché tale è sì slegato da tutta associazione sindacale e da partiti politici, però è anche vero che in queste strutture sociali chiaramente chi chiama lo sciopero e chi dà le indennità dello sciopero sono sempre comunque i sindacati, quindi come dire la relazione con i sindacati deve essere stabilita in qualche modo. Ovviamente in tutta questa lotta ci sono delegati sindacali che non ricoprono i vertici delle associazioni sindacali, ma che come dire in qualche modo operano dal basso, tra virgolette, per far sì che le istanze della sanità vengano in qualche modo riprese dai sindacati. Quindi per farla molto breve, ci sono tantissimi vantaggi, nel senso che comunque la sanità in lotta per esempio io mi ci sono associata perché è un movimento spontaneo, un movimento reale che veramente come dire, riprende quelli che sono i bisogni concreti degli ospedali e dei medici, di chi sta nel fronte della pandemia e li fa propri. E tra l'altro è un movimento super largo, nel senso che comunque non riunisce solo i medici, gli infermieri, gli assistenti e tutti coloro che lavorano nell'ambito ospedaliero, comprese tutte le persone che per esempio stanno nelle cucine, nella logistica, in tutto quello che è la pulizia, ma è aperto anche a tutti i pazienti. Per esempio io vado alle assemblee in quanto come dire,
senti, sai che sembra di riandare alle lotte qui in Italia nella sanità degli anni 70, dalla descrizione che stai facendo, cioè addirittura ai pazienti, quindi siamo proprio in quella visione.
Esatto, è per questo che è molto interessante. Quindi diciamo, questo è il lato positivo. Il lato tra virgolette come dire costrittivo è che comunque in Belgio non si può bypassare il sindacato, nel senso che per come è fatta la struttura sociale, se tu devi chiedere uno sciopero, per averlo e per chiedere l'indennità e perché ti sia riconosciuto, devi passare del sindacato. Quindi ovviamente i sindacati stanno vedendo questa situazione da diversi mesi, dicono ah, ma è molto interessante questa cosa, e quindi ci sono delle reazioni completamente schizofreniche. Chi dice ah, ma voi non vi dovete permettere di rivendicare questa cosa perché è il nostro, il nostro lavoro questo qua, quindi voi non lo potete arroccare, e chi invece quelli diciamo più aperti di spirito, cioè vede in questo momento non solo una possibilità di come dire stare più vicino alle lotte del territorio, ma anche come dire un reale bisogno di rispondere a queste cose, un reale diciamo lavoro da portare poi a quelli che sono i vertici del governo federale, e quindi ci sono delle risposte molto, molto schizofreniche. Come dicevo, ancora la situazione è molto variegata e molto non ci si prospetta diciamo in maniera chiara. Però è anche vero che loro stanno chiamando uno sciopero generale per il 7 aprile prossimo, e il 7 aprile è la giornata mondiale della sanità, e quindi come dire in Belgio comunque noi ci dovremmo confrontare con i sindacati in qualche modo, altrove non so cosa si farà, però noi siamo costretti a passare dai sindacati. No, però starci dentro è molto interessante.
Certo, no se posso, innanzitutto ciao. E se posso, quello che hai descritto è veramente interessante, perché insomma nel panorama generale europeo ce ne sono, diciamo non c'è molto da questo punto di vista, anzi assistiamo magari a processi quasi opposti, cioè di maggiore corporativizzazione delle categorie, no? Per esempio qui in Italia si va discutendo dell'albo professionale degli infermieri, che non va, diciamo prendendolo per quello che è, non va nella stessa direzione di quello che descrivevi tu, cioè non vai verso un coinvolgimento sul tema della salute anche della popolazione, dei pazienti eccetera, insomma, quindi è veramente importante. Ecco, ti volevo, se posso, porre due tre domande. La prima molto semplice è parlando della sanità e quindi carenze che si riscontrano anche lì oltre che in altri paesi, se è molto forte la presenza della sanità privata o se è contenuta, questa è una domanda. L'altra, se in questo processo che tu hai descritto, a volte confusionale, di più decisioni e di decisioni contrastanti, ha pesato o è stato comunque presente la solita dicotomia Fiandra-Vallonia, cioè se questo in qualche modo si riscontra anche in questa circostanza, e poi alla fine se ci dici qualcosa sui vaccini, nel senso come in Belgio viene o non viene, c'è questa aspettativa sui vaccini o non c'è, insomma, ecco.
Sì, certo. Allora, per rispondere alla prima domanda, sì. Che era sulle
sulla
carenze,
sanità privata, se c'è quanto e quanto pesa, diciamo.
Allora, il sistema medico sanitario belga è completamente diverso dall'Italia, quindi scordatevi tutte le cose che sapete sull'Italia, perché non vi aiuta, diciamo, a discernere un po' la situazione in Belgio. Tutto è comunque in qualche modo gestito dal pubblico, nel senso che ci sono tantissime strutture private, ospedaliere, anche di case di quartiere, eccetera, ma la maggior parte di queste strutture, anche se private, sono convenzionate dallo Stato.
Operano in convenzione, ok.
Esatto, e se io vado a curarmi, ho una cura dentale da fare, eccetera, ricevo un ticket, la pago in quel momento, ricevo un ticket e poi sarò rimborsata a seconda di quanto pago la mia mutualità, tra il 60, il 70, l'80%. Quindi, diciamo, come dire, il welfare state belga è più generoso di quello che possiamo conoscere nel sud Europa, e questo è chiaramente un vantaggio rispetto a quelli che sono, diciamo, gli standard a cui siamo abituati. E chiaramente le misure che si stanno prendendo in questo periodo, non ho avuto il tempo di parlarne, sono misure comunque di classe, misure liberiste al massimo, nel senso che sì, per combattere la pandemia sono state messe in atto tutta una serie di misure che riguardano per esempio gli affitti per alcune famiglie, per alcune imprese, la sospensione per esempio di alcuni crediti, eccetera, per un periodo ovviamente limitato di tempo. Il Stato ti rimborsa una parte dell'affitto in accordo con il proprietario, eccetera eccetera, però la maggior parte delle misure sono comunque misure di classe, nel senso che comunque le persone che erano già povere e le persone che lavoravano a nero, e ce ne sono tante soprattutto nell'oreca, nella ristorazione di caffè, pensiamo a tutto il settore della prostituzione che comunque invece è importante, i jobbisti, cioè i cosiddetti ragazzi giovani che lavorano in diversi settori, che lavorano a nero, tutta questa fascia della popolazione è comunque lasciata a se stessa.
Sì.
E quindi c'è una pauperizzazione importante di un settore veramente grande della popolazione in questo momento. Si pensa alla classe media, ma purtroppo non si è mai pensato alle classi popolari che stanno crescendo, e le classi popolari sono anche e soprattutto migranti e donne. C'è una misura che è la disoccupazione tecnica, che è il 70% del salario che veniva prestato, che veniva ricevuto, che viene dato oggi alle persone che sono disoccupate, ma di nuovo bisogna avere un contratto, bisogna essere regolari, eccetera, e non tutti a Bruxelles e in Belgio sono regolari. Quindi ci tenevo a dire questa cosa perché mi sembra
importante. Sì, sì, se è riproposta questa contrasto Fiandria Vallonia, insomma, se ha pesato in questa situazione.
Diciamo che le Fiandre negli ultimi 30 anni sono comunque più ricche in misura generale, quindi c'è meno popolazione povera, però come dire, queste misure di cui vi racconto sono comunque prese a livello nazionale, e quindi questo processo, diciamo, è comune alle tre regioni.
Quindi non ha spostato sostanzialmente di molto quello che era già una differenza.
No. Le Fiandre rimangono comunque una regione molto a destra, in cui i partiti di destra, i partiti anche liberisti, nazional liberisti, vanno il vento in poppa, ma diciamo le misure di cui ti parlo sono state prese sul territorio nazionale.
Ho capito.
Quindi la dicotomia di cui mi chiedevi è rimasta a livello
non nazionale. Ha subito variazioni, diciamo, dal punto di vista, esatto, come impatto, eccetera. No, l'ultima era sui vaccini. Se c'è questa aspettativa anche in Belgio, che insomma molto pompata dalla stampa.
Ieri proprio, dell'altro ieri, nel senso che la campagna di vaccinazioni in Belgio, da quanto si dice, poi bisognerà vedere se questa cosa poi si attua realmente, inizierà il 5 gennaio. Sono 5 imprese che sono state contattate, diciamo 5 grandi multinazionali farmaceutiche che sono state contattate per estendere il vaccino a, loro dicono, le vogliono toccare l'80% della popolazione, comunque e spendere 300 miliardi di euro, poi non si sa bene se questa cosa verrà realmente fatta. Tutto è ancora, come dire, sugli articoli di giornale. Sì, per ora non abbiamo
per ora sono annunci, insomma, sì, per ora sono annunci.
Sì, sono stati annunci. E ovviamente, come in altri paesi europei, sono stati fatti una lista delle priorità, certo, di vaccinazione, nel senso che chi verrà vaccinato saranno in primo luogo il personale e i pazienti dell'RSA, e poi i medici, le persone a contatto con i malati, e in seguito le persone anziane con malati. Insomma, queste saranno le prime le categorie di
persone. Ecco, ma a te risulta, per quello che hai potuto capire e percepire, c'è un dibattito su questa efficacia, sicurezza dei vaccini, oppure no? Oppure si crede ciecamente a quello che...
Devo dire che in Belgio non c'è lo stesso dibattito che c'è in Italia. Sarà perché come dire, la situazione è molto diversa. Il fenomeno del cinquestellismo, diciamo, degli antivax è molto meno esteso rispetto che in Italia, e ci si fanno molto meno domande rispetto a questa cosa. Di contro c'è una parte estesa della popolazione che crede ancora, sia a destra che a sinistra, questo è un fenomeno abbastanza strano, che crede che questo sia un enorme presa in giro, nel senso che a sinistra si dice che tutto è dovuto alle case farmaceutiche, a destra ci sono i pseudofasci che credono che anche loro, che insomma sia tutto una grande burla, però in realtà la totalità della popolazione penso che si vorrà vaccinare, eccetera. C'è meno rispetto che in Italia di tutto ciò che è stata una misura sanitaria, fin dall'inizio, come spiegavo prima. Cioè, in Italia è stata più colpita rispetto al Belgio, e quindi siamo stati molto più rigorosi rispetto a alcune misure. Qua spesso le discende molto, insomma, che lasciano il tempo che trovano, di gente che insomma porta mai la mascherina, a cominciare dall'impresa, perché questo è importante dirlo. Non ci sono alcun tipo di imprese, continuano comunque sempre a lavorare, non ci sono controlli su tutto ciò che concerne le misure di sicurezza, scusate, e il 50% delle imprese non rispettano le misure di sicurezza, e questo è stato scritto su il corrispondivo del Sole 24 Ore in Belgio.
Beh, in Belgio.
Il giornale. Quindi, diciamo, la situazione è grave da questo punto di vista, e come nel resto d'Europa la popolazione non è stata per niente coinvolta nel processo decisionale, e questo fa sì che ci sia comunque un distacco maggiore rispetto a quelle che sono poi rispetto delle misure, eccetera.
Certo. Ma guarda, hai fatto veramente un panorama completo e soprattutto interessante per quello che riguarda la situazione degli ospedali e questo movimento che si è sviluppato sul tema della salute, insomma. Quindi se vuoi aggiungere qualcosa, credo che sarà utile, se tu sei d'accordo, risentirci poi magari più avanti per vedere come si sviluppa questa situazione, che è da seguire veramente, questa del movimento che si è sviluppato.
Certo, sì. No, io sono stanca di sentire sempre le stesse discussioni sui dati, tutto ciò che concerne poi le misure, quelle spicciole, eccetera, e che non si parli più seriamente da quali sono le ragioni di questa crisi, quali sono le ragioni ambientali che l'hanno scatenate, che non si parli di deforestazione,
certo.
Non si parli di tutta una serie di cose, però sicuramente ci possiamo risentire più in là.
Sì.
E sì, è quello che insomma stiamo cercando di fare anche qui da qualche mese. Comunque sei assunta perché sei stata veramente bravissima. Grazie. A presto, allora.
No, figuratevi, a presto allora.
Ciao. Beh, insomma, veramente senza nulla togliere alle altre che si sono susseguite, ma insomma veramente una corrispondenza di grandissimo interesse e insomma completa. Poi questo riferimento anche alle lotte, insomma, negli ospedali, le caratteristiche che hanno, ricordare il coinvolgimento anche di categorie che qui non vengono qualificate come eroiche, che sono tutte le persone che puliscono, tutti i precari, avventizi, eccetera, insomma ci è sembrato veramente importante. Proprio qualche secondo di musica e poi passiamo a parlare invece di MES e contro MES con Maurizio Donato.